ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
A chi dovremmo chiedere consigli? È molto legato a quello. Chi dovremmo imitare? Le due cose veramente vanno insieme. Nella vita, la vita è fatta di decisioni, piccoli e grandi. Ed è molto normale, credo nelle vostre vite e nella mia, quando hai una decisione che c'è gente, famiglia, parenti, amici, colleghi, pronti a darti dei consigli. Ah, dovresti fare questo, dovresti fare quello, prendi quello, fai questo. Anche se non chiedi. Allora, se tu ti dimostri uno che mangia, cattivo, nessuno ti dà consigli. Ma se tu hai il carattere buono, dolce, è normale che le persone ti danno consigli. Chi dovremmo ascoltare? Perché spesso i consigli possono essere contrastanti fra di loro. E anche se ricevo solo un consiglio, è giusto seguire quel consiglio? Questo è molto importante. Molto, molto importante. Allora, trovate come Primo Re 11, 41, e voglio leggere questo brano. Primo Re, alla fine della vita di Salomone, muore e inizia a regnare suo figlio, Roboamo. E voglio notare i consigli che ha ricevuto. Ok? Primo Re 11, 41, 42. Il resto delle geste di Salomone, tutto ciò che fece e la sua sapienza, non sono forse scritte nel libro della geste di Salomone? Il tempo in cui Salomone regnò in Gerusalemme su tutto Israele fu di 40 anni. Poi Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, suo padre. A suo posto regnò suo figlio Roboamo. Roboamo andò a Sichem, perché tutto Israele era venuto a Sichem per farlo re. Quando Geroboamo, figlio di Nebat, venne a saperlo, egli era in Egitto, dove era fuggito lontano dalla presenza del re Salomone, e Geroboamo viveva in Egitto. Allora lo mandarono a chiamare, così Geroboamo e tutta l'assemblea di Israele vennero a parlare a Roboamo e gli dissero: «Tuo padre ha reso il nostro giogo pesante, ora tu alleggerisci la dura servitù di tuo padre e il giogo pesante che egli ci ha imposto e noi ti serviremo». E gli rispose loro: «Andatevene e tornate da me fra 3 giorni». E il popolo se ne andò. Allora il re Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di suo padre Salomone quando era in vita e disse: «Che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo?» Quelli gli risposero dicendo: «Se oggi ti farai servo di questo popolo e li servirai e se ti mostrerai condiscendente verso di loro e dirai loro buone parole, essi saranno tuoi servi per sempre». Ma Roboamo rifiutò il consiglio che gli anziani gli avevano dato e si consigliò con i giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio e disse loro: «Che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha parlato dicendo: alleggerisci il giogo impostoci da tuo padre?» Allora i giovani che erano cresciuti con lui gli risposero dicendo: «Così risponderai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo: tuo padre ha reso pesante il nostro giogo. Ora tu alleggeriscelo. Così dirai loro: il mio dito mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre. Perciò se mio padre vi ha caricati di un giogo pesante, io lo renderò ancora più pesante. Se mio padre vi ha castigati con frustre, io vi castigherò con flagelli». 3 giorni dopo, Geroboamo e tutto il popolo vennero da Roboamo, come aveva ordinato il re, dicendo: tornate da me fra 3 giorni. Il re rispose al popolo duramente, rifiutando così il consiglio che gli anziani le avevano dato. Parlò invece al popolo secondo il consiglio dei giovani, dicendo: mio padre ha reso pesante il vostro giogo, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigato con fruste, ma io vi castigherò con flagelli. Così il re non diede ascolto al popolo, perché l'andamento delle cose dipendeva dall'Eterno, affinché si adempisse la parola che l'Eterno aveva rivolta a Geroboamo, figlio di Nebat, per mezzo di Ahijah di Shilo. Quando tutto Israele vide che il re non gli dava ascolto, rispose il re dicendo: che parte abbiamo noi con Davide? Non abbiamo alcuna eredità col figlio di Isai. Alle tue tende, o Israele, ora provvedi alla tua casa, o Davide. Così Israele andò alle sue tende. Roboamo ha perso tutti, tranne Giuda e Beniamino. Ha perso 10 tribù. Perché ha dato ascolto al consiglio delle persone sbagliate. Questi amici giovani volevano il bene o il male di Roboamo? Lo odiavano o volevano il suo bene al loro metro? Volevano il suo bene al loro metro. Avevano saggezza? Questi amici avevano saggezza? No, non avevano saggezza. Allora, volevano il suo bene, ma non avevano saggezza. E perciò il bene che volevano non era il vero bene. Loro volevano il suo bene, ma non era il vero bene, perché non avevano saggezza. Uno può amarci. Uno può volere il nostro bene per quanto capisce la persona è il nostro bene e comunque può darci brutti consigli. Se uno crede che una cosa sia la cosa migliore, ma non è la cosa migliore, sbaglia. Quella persona, essendo convinto, ci spingerà in quella direzione. Ci spingerà lontano da Dio. Ci spingerà a sbagliare credendo di farci del bene perché mancano saggezza. Quindi non basta la sincerità, e questo vale per genitori. Ho visto tanti genitori credenti rovinare la vita dei figli, genitori credenti seri spingere i figli in direzioni sbagliate perché avevano assorbito una mentalità dal mondo, non carnale in modo palese, ma influenzati dal mondo. Quindi, come possiamo capire quando seguire e quando non seguire un consiglio? La Bibbia ci dà tante indicazioni in questo. Salmo 1. Salmo 1 è già un posto che inizia a darci una buona direzione su come scegliere. Salmo 1, leggo i primi 3 versetti. Tutto è meraviglioso. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Questo salmo dichiara che per essere benedetti non dobbiamo camminare nei consigli degli empi. Chi sono gli empi? Allora, nel mondo empi sono le persone mega malvagi, non per il metodo di Dio. Per il metodo di Dio, empi è chi non è perdonato in Gesù Cristo. Quindi non credenti. Sono tutti empi. Noi eravamo empi. Eravamo di natura figli di ira, come gli altri. Seguivamo il principe dell'aria, Satana. Quindi non dobbiamo camminare nel consiglio degli empi. Gli empi non hanno timore di Dio, quindi non hanno neanche iniziato ad avere saggezza. Il principio della saggezza è il timore di Dio. Allora, voglio un piccolo chiarimento. Io ho galline, io sono abbastanza principiante. Quindi se io chiedo ad uno che ha galline da 20 anni, è bravissimo, anche se non è credente, può darmi un buon consiglio. Che quello non riguarda i principi di Dio, non riguarda scelte della vita, è come curare le galline. Se è un ottimo meccanico, e grazie a Dio è un buon meccanico, lui conosce le macchine mega bene, quindi è un problema, lui per dire guarda se conviene questo o quello. Non sto parlando di quel tipo di consigli. Questi sono consigli che riguardano la vita, riguardano le scelte, riguardano tutto quello dove la Bibbia ne parla. Come vivere come marito, come moglie, come genitori, come fratello di chiesa, nei miei affari, e come comportarmi, come reagire, tutto questo. Quindi, primo principio di non accettare consigli da chi non ha Cristo. Romani 16, 17-18 parla di chi è credente o almeno è stato considerato credente, e vi leggo io Romani 16 versetti 17-18. Ora vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre. E con dolce e lisonghevole parlare seducono i cuori dei semplici. Dolce e lisonghevole parlare vuol dire che suona bene quello che dice. Sono dolci. Dicono, dai, ti convierebbe fare questo. E mi parlano con parole dolci e lisonghevole, perché sai, ti aiuterebbe, ti porterebbe buoni benefici. Ma loro non stanno cercando la gloria di Dio. Non stanno cercando la gloria di Dio. E stanno cercando, servendo il loro proprio ventre, la loro gloria, il loro vantaggio. Poi, e dice di ritirarsi da loro, in 2 Tessalonicesi 3,14 dice, se qualcuno non ubbidisce alla nostra parola scritta in questa epistola, notate quel tale e non vi associate a lui, affinché si vergogni. Se uno non ubbidisce alla nostra parola, se uno cammina in disubbidienza in qualche campo della vita, di non associare, ma scusate, se non devo associare, non devo mica ascoltare. Non sto lì a chiedere il suo consiglio, non devo neanche associarmi con lui. Devo evitare contatto amichevole. Non devo trattarlo come fratello, devo tenere in una certa distanza, quindi da lui non cerco assolutamente consigli. Allora, chi dobbiamo ascoltare? La Bibbia ci dice non chiunque che è credente. Per esempio, Filippesi 4,9. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me, e veduto in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Paolo dice, Io cammino come il Signore. Infatti in 1 Corinzi 11,1 siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Quindi Paolo dice io imito Cristo. Quindi imitate la mia vita, quello che avete imparato, udito e visto in me. E come c'entra quello con chiedere consigli? Vedo come lui ha vissuto, vedo come lui ha scelto una casa, una macchina, crescere i figli, e quindi imito lui. Quindi già lì so fare, senza chiedere o meno chiedo, spiegami meglio come hai fatto, perché io vedo la tua vita e vedo il frutto. Allora voglio fare come fai tu, quindi vado a chi in cui vedo molto di Cristo. Paolo dice anche in 1 Corinzi 4,16, vi esorto dunque a divenire i miei imitatori e poi siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Dio comanda ai conduttori, gli anziani, soprattutto di essere modelli per il gregge. Il ruolo principale per pastori anziani, il ruolo principale è di essere un esempio di come vivere la vita cristiana in ogni campo della vita, guardando le qualifiche. In 1 Timoteo 3, Tito 1, le qualifiche riguardano la famiglia, come lavora, come pensa, come prendere decisioni. Poi Pietro agli anziani: esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovragliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di disonesto guadagno ma di buona volontà, e non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. Essendo modelli vuol dire che loro guardano per imitare, per sapere come camminare. Quindi, in mille discorsi, non è una questione solo di chiedere consigli e anche chi devo imitare. Guardo come lui fa, guardo come lei fa, guardo come lui gestisce la famiglia e prende tempo con i figli e la moglie e guida, non comanda, ma guida. Guarda lei come segue e appoggia, guarda come fanno con i figli, come spiegano e trasmettono saggezza. Allora, anch'io farò così. Questo è il senso. In Ebrei 13, 17, molto importante questo, ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. E questo è molto importante, dice, di considerare il risultato della loro condotta. Cosa vuol dire questo? Guardo la vita. Certo, di chi è credente per un bel po' di anni, perché i conduttori non sono uno che ha appena iniziato la vita cristiana. Paolo dice, non imporre le mani troppo presto su un giovane, perché va alla sua testa. Quindi, considerando il risultato della loro condotta, guarda al suo matrimonio, guarda ai suoi figli ormai cresciuti, guarda la sua vita, l'ordine, la stabilità, la prudenza, guarda tutto questo, noto questo. Considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Cosa vuol dire quello? Vuol dire, seguo come hanno vissuto loro, vivo anch'io. Oh, loro non compravano mai cose a rate, né macchine, né niente. La casa è mutuo un'altra cosa, ma le cose a rate, non mai. Oh, questo è saggio. Magari faccio qualche domanda, però ma loro rifiutavano. Mi ricordo quando avevo una vecchia macchina e rifiutavo mai di comprare a rate, prendevo quello che poteva. Oh, wow, c'è un principio qui. Imito la loro fede, imito in questo, guarda, oh, quante volte io avrei fatto la via più facile con i figli, ma loro mantenevano una linea, ma con tanto amore però, non così, ma con tanto amore e spiegazione che i figli capivano. Non era solo confidate in noi, no, hanno trasmesso, e i loro figli a 12 anni erano già capaci a valutare decisioni che i miei o quelli altri di altre famiglie a 19 non sono capaci così. Io voglio imitare la loro fede. Imitare la loro fede vuol dire questo. No, cioè, fede non è fede in Gesù per la salvezza. Perché sta parlando a credenti. Tutti i credenti hanno fede in Gesù come salvezza. Quindi imitate la loro fede qui, il modo che vivono come credenti. Ma scusami, se devo considerare attentamente il risultato della loro condotta e imitare quello che va bene, devo anche osservare e notare chi non ha buoni frutti e non imitare quella persona. Cioè, anche nella Chiesa, devo vedere, devo distinguere. Questo è importante. In Filippesi 3, 17, questo è molto importante. Siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così. secondo l'esempio che avete in noi. E lui sta dicendo, allora, io non sono sempre lì, dice Paolo. Quindi considerate le persone che camminano come noi, io e gli altri apostoli e i miei collaboratori. Considerate, usate come esempi. Vuol dire seguite il loro esempio. Chi fra di voi cammina bene, come avete visto io quando ero lì, Paolo dice, notate e considerate la loro fede. Considerate come vivono e vivete anche voi così. Quindi, a chi do ascolto per chiedere consigli? Quelli che uso io? Io voglio vedere i frutti dello spirito. Non solo grandi conoscenze intellettuali, voglio certamente che conoscano la Bibbia, ma io voglio vedere i frutti dello spirito. Voglio vedere tanto di Cristo in quella persona. Voglio vedere un cuore di amore che sacrifica per gli altri. Perché quello è Cristo. E quello è Paolo che lui imitava Cristo. Imitate me come io imito Cristo. Paolo sacrificava sempre per gli altri. E io non voglio ascoltare chi che non sacrifica totalmente per gli altri. Perché non rispecchia Cristo. Quindi io osservo la vita e cerco le persone che vivono più come Cristo. E imito la loro fede, il loro cammino, vado da loro per consigli. Io dico, senti, vedo il risultato della tua vita, aiutami a capire come prendere decisioni, perché io devo prendere, presento alcune scelte che devo prendere, aiutami a valutare, perché evidentemente tu sai valutare bene, vedo il frutto. Quindi voglio vedere chi ha frutto spirituale, chi riconosce di essere pieno dello spirito, chi rispecchia Cristo e chi si basa sui principi di Dio. Una parola per i genitori. È importantissimo, sì, a 2 anni, 4 anni, 6 anni, ma non a 8 anni. È importantissimo non solo dire, senza dirlo, ma anche implicando, fidati di me, papà, fai così, questa è la cosa giusta. A 5 anni va bene, ma non a 8 anni. Di solo dire, questa è la via giusta. Bisogna prendere tempo, tanto tempo, per trasmettere la motivazione, lo scopo, i principi dietro perché quello va bene. Perché se solo si fidano di te a 8, 10, 12 anni, quando arrivano ad avere decisioni da prendere loro, sono fuori con amici o qui anche amici della chiesa, e poi più grandi sono fuori proprio, se non hanno imparato a prendere decisioni sagge, possono vivere bene finché non escono di casa e può essere disastroso. Purtroppo io e Serena negli anni abbiamo conosciuto tante famiglie dove i figli finché erano in casa guidati dai genitori vivevano bene a causa dei genitori, ma dopo naufragio, naufragio, naufragio. Perché i genitori non hanno preso il tempo per trasmettere saggezza. E quindi un esempio, di esempi ce ne sono tanti, questo è successo varie volte, una giovane donna ci ha detto, sai, una mia zia, credente di nome, ha detto che dovrei vestirmi un po' più sexy, un po' più carina, perché ero vestito con lo lema come se portassi un sacco di farina, che non portava mica sacchi di farina. Ma la zia ha detto lei, tu non attirerai mai un uomo se non ti fai un po' più femminile, che vuol dire un po' più sexy. Ok, questo consiglio, come si può valutare se è un buon consiglio o no? Prima di tutto guardo la vita di quella zia, cioè per la ragazza di guardare quella zia, e dice, allora, lei ci tiene tanto all'apparenza, ma lo fa solo quando è in casa e il marito sta tornando al lavoro, o lo fa quando esce anche se non c'è il marito? E quando è che si tiene all'apparenza? Solo, esclusivamente quando è con il marito, perché per lui, o anche se esce senza il marito? Ma no, la zia, anche se esce senza il marito, ci tiene all'apparenza. Per chi? Per chi? Da chi vuole essere vista carina e bella? anche uomini, cioè al pubblico. Che vuol dire? Sta dicendo al marito con le azioni, a me, signor marito, amore mio, non so se si può dire amore mio, io voglio essere apprezzata, quindi tu hai il mio diritto di apprezzare tutte le donne belle, snelle, carine che vedi. Io voglio essere apprezzata, anche tu puoi apprezzare, è giusto? Perché la zia che spinge una ragazza ad essere più sexy ci tiene all'apparenza, per chi? E poi, quale tipo di ragazzo attirerà una ragazza che è carina, sexy? Un uomo, un giovane, che cerca ragazze carine e sexy. E un domani lei si invecchia, ingrassa, quello che sia, non è così giovane. È merito ancora attirato alle giovani donne. E apprezzo ognuno che passa. Non è un buon matrimonio quello. Quindi, a quel punto, è questa ragazza, pensando alla zia, dovrebbe dire, dice di essere credente, ma non è che quando vado lì esco dalla comunione con lei con molto più di Cristo. Quindi dovrebbe scartare questo, perché non è da Dio. È letteralmente da Satana che si serve di questa donna, valutando la vita, valutando i principi biblici, che certamente va completamente contro i principi biblici, valutando dove porta, ok. Consiglio di scelta di lavoro. La persona, un non credente lasciamo stare, ma il credente nella sua vita, le sue scelte sono per avere più di Cristo? Se tu vedi quello in lui che, o lei che cerca di avere più di Cristo, cerca di promuovere il regno di Dio, o non vedi quello? È buono, bravo, va in chiesa, ma non è la sua passione il regno di Dio. Allora, se quella persona che non ha la passione per il regno di Dio mi dà consigli, io li scarto. Perché non ha un cammino di fede come aveva Paolo. E quindi non voglio. E io vedo la fine della sua condotta, non è una vita molto stretta con Cristo, ha un bel lavoro, economicamente stabile, ma non tanto di Cristo, ma io voglio tanto di Cristo, quindi non do retta a quella persona. Scegliere come crescere i figli, in un mondo dove è difficile crescere bene i figli, abbiamo contro di noi la nostra carne. E anche tutto il resto. E lì voglio vedere, ma come ha fatto questa persona? Come sono cresciuti i suoi figli? Quali sono i rapporti? I figli adulti tornano ai genitori per avere saggi consigli? Perché hanno proprio capito la saggezza dei genitori, la prudenza, la sobrietà, e quindi da grandi sono già fuori e loro tornano spesso a cercare i consigli? Perché quello vuol dire buon frutto, non veramente non capisco finché sono in casa, perché forse è solo impostato, ma quando escono capisco molto di più, perché se hanno proprio visto nei genitori grande saggezza, loro vorranno grandi consigli anche dopo. E le decisioni, consigli come essere marito, come essere moglie, e per esempio Satana si serve spesso di credenti e altri. Immagina una giovane mamma che ha la vita piena, piena, piena. E arriva un credente, un'amica di chiesa, un parente, e dice, ma non hai mai tempo per te? Ma non hai mai tempo per te? Non prendi mai un babysitter che puoi avere qualche ora per te? Allora, lei sta cercando il bene secondo il metodo suo. Perché lei vorrebbe tempo per sé. Perché non ha il cuore di Cristo. Quindi lei non ha il cuore di Cristo. Uffa, mi stancherei se dovessi servire tutti i giorni 24 ore. Vorrei un po' di tempo per me. E così, cercando il bene, ma un bene che in realtà è un male, metti questo seme dentro e poi quel giorno che è una giornata, una serie di giornate difficili, oh, non ho mai tempo per me. Da dove è venuto quel pensiero malvagio che crea scontentezza? Ho un amico che chiede al marito, ma hai un po' di tempo per te? Qualche hobby, qualche passatempo tuo? Ma stai sempre? Ma non riesci tu che lavori ad avere un po' di tempo per te? No, io sto bene così, però quel seme resta dentro. Allora, attenzione, possono ragazzi, adulti, mettono semi nel testa dei nostri figli? E tu puoi dire, ma no, mio figlio non ha, lui ha subito scartato. Tu sei stolto se credi quello. Tu sei stolto se credi quello. Se qualcuno mette quel pensiero dentro, no, per quel pensiero rimani. Satana è furbo. Un seme germoglia solo una settimana dopo o possono germogliare dopo anni, certi semi. Dopo anni e anche pensieri così. Quindi uno mette dentro un pensiero, no, lui ha capito subito che non è buono, ha capito subito per adesso, ma un domani Satana aspetta un anno, due anni e quando è frustrato di qualcosa, di regola, eccetera, mette dentro quel seme. Sì, perché questo? Non è mica giusto. E quel seme che sembrava di non crescere spunta fuori, solo non dice niente, cresce dentro e poi esplode e i genitori dicono, da dove è venuto quello? È venuto da quel seme 2 anni prima. Allora è importantissimo parlare di queste cose in modo che noi stessi, la moglie, il marito, il figlio, sa valutare e capire la fonte, capire la menzogna, capire l'inganno, capire dove porta, in modo che quando Satana cerca di far crescere quel seme, il figlio, no, ho già valutato quello a fondo. Perché io oggi posso sentire un pensiero così e non mi attira. Ma cosa vuol dire? Non lo distruggo, non mi attira, lo lascio lì, giacere dentro il terreno del mio cuore, ma non cresce ancora. Ma no, non mi attira, non sono interessato in quello. E allora non c'è problema, no, non ho analizzato per distruggere quel pensiero, ho solo detto non mi attira, ho lasciato lì, integro. E un domani? In un momento di debolezza spirituale, visto che non ho distrutto, e adesso debolezza spirituale fra un anno, 2 anni, 3 anni, sono meno forte e non ho la forza spirituale in Cristo di distruggere quel pensiero, adesso comincio a germogliare. Quindi è importante avere l'abitudine di valutare costantemente e non solo consigli diretti, ma esempi. Una famiglia, gli amici dicono, ma sai che hanno comprato questo per la mia amica? Hanno fatto quello? Ma noi non facciamo quello e lasciamo stare. No, sarebbe molto meglio di analizzare, valutiamo quello e si passa forse qualche ora o nell'arco di 1 o 2 settimane parlando di quello. Anche se la figlia, in questo esempio figlia, no, ma no, non mi interessa. Sì, ma non voglio, non interessa, andiamo avanti. No, voglio aiutare questo figlio o figlia a valutare. Non solo non interessa in quel momento, ma rimani integro, dentro. No, voglio dire, senti, valutiamo quello, ma non mi interessa. No, lo so, ma non perché ti interessa, ma vogliamo crescere nel valutare le cose. È difficile. Richiede tempo, richiede forza, richiede impegno. E se non vedo il problema, spesso salto. Ma io voglio crescere nel valutare io e voglio crescere nell'aiutare i miei figli a valutare per conto loro e non fidarsi ciecamente di me. Quindi questo fa parte. Quindi, chi dovremo ascoltare? A chi? Dovremo ricevere consigli? Chi dovremo imitare? Vogliamo vedere bene. Vedo tanto di Cristo in questa persona? E anche se uno cammina bene, può avere qualche campo dove non segue Dio. Quindi, vedo tanto frutto? Perché se non vedo tanto frutto, già più o meno chiudo di ascoltare i consigli, non valuto. Ma vedo tanto di Cristo? Vedo timore di Dio, vedo risultati delle sue decisioni, vedo che il suo scopo è di farmi avere più di Cristo e portare più frutto. Qual è il suo scopo? Senti, tu mi dici che dovrei avere tempo per me. Qual è il tuo pensiero? Spiegami il tuo scopo. E tu, ma perché hai bisogno? No, spiegami di più. Voglio capire i tuoi pensieri. Ma è pesante. Da, da, da. E tu noti, wow, lei, parlando di mamme, lei non vede crescere i figli come un grande privilegio e investimento per il regno. La vede come un dovere. Quindi la vede in modo storto. Quindi la sua valutazione non può essere buono, non può essere giusto. Perché se io solo sento quello che dice e senza indagare, non capisco i suoi pensieri. Quindi questo richiede impegno, ma ne vale la pena. Ne vale la pena affinché possiamo crescere in saggezza e in santità per avere una vita con meno rimpianti, perché scegliamo bene, perché non si può tornare indietro in quasi nessun campo della vita. Si può tornare indietro. Cresciamo nella saggezza, imitando chi cammina bene, chiedendo consigli a chi ha tanto frutto, per investire bene, per presentare al nostro Dio vite nostre, santi, puri e pieni di frutti e buone opere. Preghiamo. Padre, il fatto che possiamo scegliere bene è una grazia, perché eravamo nelle tenebre, schiavi dei nostri peccati, e come uomini naturali non potevamo veramente capire le cose dello Spirito, erano pazzia per noi. Ma se siamo credenti, vuol dire che tu ci hai salvati, ci hai dato un nuovo cuore, una nuova mente che può vedere le cose spirituali, e perciò possiamo camminare nella luce che era impossibile prima. E io ti prego di aiutarci a camminare nella luce. Ti prego di aiutarci a capire la grandezza di ogni decisione, in modo che possiamo imparare ad avere saggezza e scegliere bene, e possiamo riconoscere a chi dovremo dare ascolto e chi no, guardando il frutto, guardando il cuore, guardando i loro traguardi, e che possiamo scegliere quelli che camminano bene come Gesù Cristo. Aiutaci a crescere nell'avere il timore di Dio, vera saggezza e vite che portano frutto per te, ti prego. Grazie che ci dai anche qui, in questi insegnamenti, una chiara guida su come vivere bene, perché ci ami. Vogliamo camminare in quella via, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.